Fredda, un percorso ritroso nella storia del cinema emerso e sommerso.
Buonasera e ben ritrovati anche questa sera con l'Acqua Fredda, un programma di radio statale. Questa sera il nostro percorso cinematografico è sempre in Italia, come la settimana scorsa, e andiamo a analizzare uno dei personaggi sicuramente più emblematici, più celebri e più apprezzati del cinema italiano, che è Federico Fellini.
Sì, dobbiamo aprire per forza una nuova parentesi monografica, diciamo così, nel senso che abbiamo trattato appunto monograficamente Hitchcock e Kubrick, cioè registi che non sono inseribili in un contesto, in un movimento cinematografico, diciamo, ma sono soggetti a sé stanti, e ovviamente Fellini non viene ricompreso in alcun movimento cinematografico italiano, diciamo, tipico. L'aggettivo felliniano è qualcosa di unico, di a sé stante. Esiste solo lui, ecco.
Sì, infatti uno dei sicuramente dei più amati sia dal pubblico che dalla critica internazionale, che anche dalla stessa, appunto, critica nostrana. Fellini è, come si capisce anche se vince dai suoi film, nato a Rimini nel 1920, e da una madre romana, e quindi un certo legame con la città eterna c'era già a livello familiare, legame che poi gli consentirà anche di trascorrere appunto la maggior parte della sua vita nell'urbe, grazie appunto ai contatti che la madre e la sorella della madre avevano nella città. E quindi nasce a Rimini da questa madre romana, da questo padre invece riminese, e inizialmente si distingue nella sua carriera come vignettista di piccole strisce di fumetti, facendo anche ironia su compagni di classe, professori del liceo, e ha qualche pubblicazione verso la fine degli anni 30, l'inizio degli anni 40, che coincidono più o meno con il periodo in cui si trasferisce a Roma, che è nel 1939. E si trasferisce principalmente con la scusa di frequentare l'università di giurisprudenza, anche se non farà mai nessun esame, quindi quella di fare l'avvocato è soltanto un motivo per
un pretesto per
spostarsi a Roma, dove invece Fellini voleva fare il giornalista.
Sì, infatti, come hai detto tu, il suo talento da vignettista lo porterà alla redazione di un giornale satirico molto famoso per l'epoca, che non mi ricordo adesso attualmente il nome, ma che ritroviamo...
Il Marco Aurelio, bravissimo, che
ritroviamo nel bel film che Ettore Scola ha dedicato a Fellini l'anno scorso, due anni fa. L'importante è appunto è un omaggio...
Che strano chiamarsi
Federico, questa sera ho delle amnesie, appunto in cui si ripercorre gli esordi di Fellini, che in questa redazione del Marco Aurelio conosce appunto Ettore Scola, A.G. Scarpelli, Steno, cioè i massimi protagonisti di quelli che saranno appunto i futuri maestri della commedia all'italiana, e che in quel momento facevano i vignettisti satirici sostanzialmente, che si trovavano tutti i giorni nella redazione del Marco Aurelio e facevano caricature, scherzavano tra di loro, andavano al bar insieme. E forse questa, diciamo, questo humus culturale particolarmente fertile porterà sicuramente Fellini anche a fare quello che è stato, cioè inizialmente il soggettista, lo sceneggiatore e poi il grande regista che tutti conosciamo.
Sì, una piccola parentesi nell'esperienza di Fellini e anche in radio, una parentesi tra l'altro abbastanza nascosta e poco ricordata, e infatti anche breve, è quella del 1941, in cui lui ha dei brevi, insomma, situazioni radiofoniche in cui partecipa a una serie di puntate. Questa situazione però gli permette di conoscere Giulietta Masina, che oltre ad essere per certi versi una delle sue muse ispiratrici, è anche la compagna di vita di Fellini.
Assolutamente, sì, musa ispiratrice e anche collaboratrice e sostenitrice dei momenti più più delicati della vita di Fellini, diciamo così, è quella che l'ha sempre sostenuto nonostante i suoi mille difetti che ella stessa li riconosceva, ecco.
Sì, è stato anche un modo per sfuggire un po' a una situazione politica complicata. Infatti siamo nel 1943, dopo l'8 settembre Fellini è obbligato a, insomma, far parte della leva, e lui decide di sposarsi il 30 ottobre, quindi poco dopo, con appunto Giulietta Masina, per evitare anche questo servizio militare, quindi un escamotage per uscire dai vincoli della leva obbligatoria, e anche per certi versi da districarsi, insomma gli ha permesso di districarsi da una situazione politica complessa, e quindi poi per i suoi lavori successivi non venire connotato diciamo né da una parte né dall'altra. Lui ha sempre detto di avere una certa noncuranza per la vita politica, nonché un palese disinteresse.
Assolutamente, è vero, una delle interviste più famose è appunto quella sulla sua noncuranza, menefreghismo, ignoranza palesata sulla politica, anche se negli ultimi anni della sua vita interverrà per, diciamo, denunciare in qualche modo la bassa piega che aveva preso il mondo politico all'inizio degli anni 90, inevitabilmente. Giulietta Masina poi purtroppo sopravvive pochissimi mesi dopo la morte di Fellini, che avviene appunto nel 93, e fu un grande shock per tutto il mondo del cinema, ovviamente. Andiamo ad ascoltarci un pezzetto, direi, per introdurre nel modo più perfetto il clima felliniano. Andiamo a sentirci La rumba della Saraghina, che è uno dei pezzi più famosi di Fellini, e andiamo a sentircela proprio tratta dal film, cioè non ho estratto l'audio questa volta, ma ho deciso di tenere la parte del film intero, perché proprio ci sono quei suoni tipici dei film felliniani che sono veramente utili per capire l'atmosfera.
Saraghina! Saraghina! Che è qui?
Veramente commovente sempre ascoltare questi pezzi che ci evocano un passato di cui non abbiamo mai fatto parte, ma che grazie ai capolavori di Fellini, in particolare in questo caso ad Amarcord, ci sembrano qui presenti sempre. E fa sempre piacere ricordarli. Basta, cosa c'è da dire d'altro di queste cose?
Sono commosso. Che la musica toglie qualsiasi tipo di parola e di commento a questa.
Ma poi mi colpisce la semplicità con cui Nino Rota dice queste cose, che per me sono veramente toccanti, fino nel profondo, ecco. Il bello, secondo me, la grandezza degli artisti è di riuscire a fare qualcosa di veramente grande con poche parole, pochi mezzi, pochi strumenti. La musica di Nino Rota è assolutamente semplice e
sì,
profonda.
Ricordiamo che è rimasta inevitabilmente tra le più grandi colonne sonore, secondo me, scritte di tutti i tempi. Tutt'al più Giulietta Masina volle che per il funerale di Fellini fosse suonata la tromba della strada, insomma la musica scritta da Rota per la colonna sonora della strada, che è qualcosa di veramente spettacolare e commovente al tempo stesso. La strada, appunto, abbiamo detto, capolavoro neorealista di Fellini del 1954, lo apre al successo internazionale. Dopo I Vitelloni, una pellicola abbastanza proficua, aveva vinto il Leone d'Argento a Venezia, e si era cominciato a conoscere all'estero questo riminese andato a Roma, sì, che sognava tanto e faceva questi film così strani. La strada è forse uno dei più bei film neorealisti mai realizzati, e già intravediamo quelle che sono le sue tematiche più care. Ricordiamo che Fellini introduceva all'interno dei suoi film le sue caratteristiche personali, le cose che amava, le cose che gli ricordavano il suo passato,
le
anche i ricordi
d'infanzia,
le sue infinite ossessioni. C'è da raccontare come Carl Jung, il suo psichiatra svizzero, gli avesse sottoscritto questa cura a base di disegni, e infatti disegnava Fellini tutti i suoi sogni, che poi sono stati raccolti all'interno di un libro edito da Rizzoli, se non sbaglio.
Pochi anni fa, tra l'altro.
Un tomo di 500 pagine veramente stupendo, in cui capiamo molto delle ossessioni, dei sogni di Fellini e del suo essere un regista onirico, basato essenzialmente sulle sue esperienze di sogni, quindi di viaggiatore.
Sì, ci siamo dimenticati di dire che Fellini racconta sempre in un'intervista, l'ha raccontato spesso, in particolare in un'intervista, che lui non voleva fare il regista perché in un set di un film a cui lui aveva partecipato aveva avuto impressione quasi del mestiere del regista, cioè di questa figura assolutamente autoritaria e lontana dal suo essere timido, chiuso, introverso, scherzoso, ma comunque mai una figura severa, cioè lui non si era mai visto come una figura severa. Evidentemente ha cambiato idea, perché la recente scomparsa di Anita Ekberg ha tirato fuori un'intervista che lei aveva detto di pubblicare dopo la sua morte, in cui invece lo accusa di essere un tiranno sul set.
Ah, bello.
C'è sempre.
Se vediamo anche alcuni degli spot pubblicitari che lui ha fatto verso la fine della sua carriera, quindi ad esempio quello della Barilla, mi ricordo.
Lui è abbastanza
puntiglioso, fa ripetere le scene tante volte, vuole l'espressione giusta, vuole. È un regista esigente, perché ovviamente sa esattamente quello che vuole avere sulla pellicola, quindi ha già in mente quello che sarà poi il risultato sul grande schermo. E con La strada, che tra l'altro vince nel 1957 l'Oscar e quindi viene consacrato anche oltreoceano, oltre che in Italia e in Europa, si capisce già che è un grande regista e che è destinato a avere un'ottima carriera che poi inevitabilmente ha. E capiamo anche, come stavo già introducendo, le sue piccole ossessioni personali e i suoi piccoli gusti personali, ad esempio il circo, che è una delle cose che a lui sta più a cuore, il circo, i pagliacci. Già lo capiamo forse dallo Sceicco Bianco, in una brevissima scena in cui Giulietta Masina chiede Sputafuoco, quello che
sputa il fuoco.
Sì, che beve la benzina e poi appunto sputa il fuoco, di ripetere questo esercizio più volte per il suo gusto personale, che la divertiva molto. E quindi il circo è anche una delle sue più grandi, non solo ossessioni, ma anche delle cose che gli piacevano di più.
Sì, infatti nel 72 mi pare gira I Clowns, che è un film dedicato interamente a quel mondo lì. E lui in particolare è ossessionato, secondo me, dal trucco, dalla caricatura, infatti tutti i suoi personaggi sono facilmente disegnabili, diciamo così, soprattutto se ricordiamo i personaggi dei suoi film a colori, in particolare ovviamente Amarcord. Ci sono innumerevoli schizzi di prova che dimostrano ciò che lui voleva ottenere poi. Infatti i suoi attori si sono basati su quei disegni lì. Lui ha fatto basare i suoi attori su quei disegni lì. Ricordiamo la tabaccaia, la gradisca, questi celebri personaggi fumettistici, diciamo così, che sono quasi personaggi usciti da un mondo clownesco.
Da un sogno.
Sì,
più che
da
altro.
Un sogno, certo, ci sono tutti questi.
Sì, quindi con le sue ossessioni e con i suoi gusti personali, ad esempio le tettone che ritroviamo più volte, questo essere.
Glutei e seni sono la sua ossessione principale, forme tondeggianti.
Esatto. Oltretutto lui sognava spesso di essere circondato da donne, da tantissime donne, lo vediamo ad esempio in Otto e mezzo, il fatto di essere appunto circondato da questa infinità di donne, poi Giulietta Masina, un altro dei suoi sogni ricorrenti, queste donne addirittura che lo chiamano Federico.
Certo. Tra l'altro in 8 e mezzo, secondo me, vuole in qualche modo rappresentare le tre caratteristiche principali dell'universo femminile, diciamo così. Cioè, ci sono tre donne che ricorrono sempre in 8 e mezzo, ci sono Sandra Milo, che è la sua fidanzata, diciamo, che rappresenta forse la carnalità della donna, Claudia Cardinale, che ne rappresenta la bellezza angelica, quasi irraggiungibile, e Anouk Aimée, che rappresenta forse la ragione, la parte razionale, intelligente, affascinante della donna. Quindi anche qui c'è un universo femminile molto complesso, molto variegato, che non può limitarsi, almeno secondo la visione di Fellini, a una sola donna, ma ne deve comprendere tantissime. E questo porta anche a diversi disagi, perché come abbiamo visto, come ci ha fatto vedere lui nel Casanova, che parla di questo personaggio che è appunto Giacomo Casanova, il sesso non soddisfa tutti i suoi bisogni, per cui avrà molti, molti problemi alla ricerca di qualcosa che in realtà non esiste, ma che inevitabilmente la natura impulsiva dell'uomo porta a ricercare sempre. Parlando del Casanova, ci prendiamo un'altra pausa breve per far sentire L'uccello magico, che è uno dei pezzi di questo film che secondo me è tra i più belli di Fellini, anche se è tra i meno nominati, tra i meno citati, ed è forse tra i 3-4 film più belli del maestro riminese. Casanova di Federico Fellini, appunto, 1976, che si avvale tra l'altro di una grandissima collaborazione, cioè quella del poeta Andrea Zanzotto, che comporrà per lui una straordinaria poesia che riguarda questa balena, che se avete visto il film sicuramente vi ricorderete. Questo per dire che Fellini comunque era un personaggio che voleva sfruttare qualsiasi tipo di mezzo figurativo e non per raggiungere il suo scopo: musica, letteratura, poesia, cinema, trucco, scenografia, tutto di Fellini, diciamo, fa brodo, e tutto viene da quel suo genio assoluto che aveva in testa, ecco.
Una mente abbastanza policentrica, nel senso che riesce a sviluppare una quantità di temi immensa, e secondo me il film che più di tutti ritrae Fellini non può che essere 8 e mezzo. 8 e mezzo del 1963, che poi nel 64 vincerà il suo terzo Oscar.
Tra l'altro celeberrimo per essere utilizzato come copertina Facebook dell'Acqua Fredda.
Ah sì, esatto. Marcello Mastroianni con gli occhiali da sole. Tra l'altro mi pare che fosse stato utilizzato anche da un'edizione di Cannes.
Sì,
non so
sì,
quale.
Sì. Beh, no, l'ultima mi sa, ah. 2014, se non sbaglio.
Esatto.
Sì.
Beh, comunque 8 e mezzo è 8 e mezzo è Fellini, nel senso che lui racconta di una sua disavventura e riesce a rigirare in meglio appunto tutto quello che gli capita. Essendo una mente un po' confusionaria, aveva pensato, doveva fare appunto questo nuovo film sempre con Angelo Rizzoli, e aveva tutto abbastanza in mente, solo che lui non aveva raccontato a nessuno del film come lo voleva fare. Però era già tutto pronto, era pronto il set, erano pronti gli scenari, erano pronti il cast degli attori, solo che non era pronto Fellini, nel senso che lui da un giorno all'altro si era dimenticato quello che aveva pensato, e quindi tutta la sua sceneggiatura, che era ben conservata nella sua mente, era andata in fumo. Proprio non si ricordava assolutamente di cosa volesse raccontare. Ed era proprio nell'atto di chiamare il produttore e dire: guarda, ho fatto veramente una cagata questa volta, non me la sono scritta e non mi ricordo niente. È stato fermato da un capomacchina che festeggiava il suo compleanno, e quindi era stato chiamato a fare un brindisi, e in quel momento gli è venuta l'illuminazione. E ha deciso di raccontare esattamente quello che gli era successo, ovvero di un regista che si dimentica del film che vuole fare, e prima finge un po' di compiacere il produttore, gli attori, dicendo: certo, c'è questa parte, quell'altro, accettando tutte le proposte che gli vengono fatte, E poi, nel momento in cui decide di rendere pubblica la sua disdetta, tutto gli è più chiaro, tutto è arrivato a, come all'inizio, insieme a raccontare tutta quella sua storia immensa, questa visione onirica immensa che Fellini aveva all'inizio.
Sì. Questa del cinema nel cinema è senz'altro, appunto, come abbiamo già detto all'inizio, una delle caratteristiche principali dei film di Fellini. E anche in intervista succede una roba del genere, nel senso che lui racconta di questo film che vorrebbe girare, tratto dal romanzo America di Kafka, film che lui non ha mai fatto, e di cui però vediamo la scenografia, i provini per gli attori. Probabilmente anche lui non sapeva bene cosa farne di quelle scene lì già girate, e ha fatto intervista che è una sorta di testamento, se vogliamo. 8 e mezzo, vabbè, 8 e mezzo è uno dei, non so, forse nella classifica recente che abbiamo già citato di Sight and Sound del 2012, credo sia al sesto, quinto posto tra i film più belli votati della storia del cinema, anche per una serie di innovazioni, perché questa del cinema nel cinema e di una riflessione così accurata e autoriale di questo argomento sembra qualcosa di banale detto oggi. Molti registi l'hanno fatto, poi penso ad esempio a Spike Jonze,
ma lo stesso cinema iraniano di cui parlavamo,
sì, assolutamente.
Chiarostami, Nanni Moretti, in una maniera anche forse esagerata per certi versi.
Ed è lui forse stato il primo e quello che ha fatto meglio questo esperimento, chiamiamolo così, anche se non era per lui un esperimento, perché gli veniva talmente naturale che non credo che lo volesse chiamare tale. Non può essere definito tale, ecco. Non è cinema sperimentale. Cinema sperimentale quando uno coscientemente supera i limiti di un cinema tradizionale. Invece è un cinema talmente naturale, quello di Fellini, che è qualcosa di come se fosse una parte di se stesso.
Sì, riesce a mantenersi entro i vincoli del cinema tradizionale, pur portando dal punto di vista della sceneggiatura, dal punto di vista narrativo, delle evoluzioni enormi. Tutt'al più 8 e mezzo è stato preso ad esempio ed ispirazione da generazione e generazione di registi.
Certo.
E oltre a 8 e mezzo, un altro dei suoi più grandi capolavori, spesso citato ma forse non così tanto analizzato, che è La dolce vita. Questo suo capolavoro del... Sì, forse troppo citato, ecco. Per quanto
troppo
secondo
citato,
me
diciamo,
poca gente se l'ha visto, cioè,
esatto.
Poca gente l'ha visto come merita di essere visto, esatto.
Avrà visto su YouTube
la scena della Fontana di Trevi, tra l'altro, Anita Ekberg, che è scomparsa abbastanza recentemente. E La dolce vita nel 1960 fu un... che tra l'altro non vinse l'Oscar, questo per dire che non solo che gli Oscar non premiano i migliori film, ma anche che a molti paragonavano, dopo la vicenda di Sorrentina, La dolce vita al film di Sorrentino, in un paragone che li poneva entrambi sullo stesso piano di una vittoria agli Oscar, cosa che invece non è mai avvenuta. La dolce vita è appunto un cinema che fa molto pensare. Tutt'al più il ruolo di Mastroianni fu visto, non il suo ruolo, ma in generale il personaggio che interpreta fu visto abbastanza male nella prima uscita della dolce vita, e aspramente criticato da più parti, sia perché andava a colpire la sacralità di un'Italia ancora immersa in questa cristianità, e poneva al centro certi temi di cui abbiamo già anche trattato, quindi di questo boom economico che forse non aveva un riscontro così palese o così diffuso, ecco, che era comunque una maschera dietro cui si nascondevano anche certi tipi di problemi magari più profondi, più emotivi, più psicologici, che non fossero quelli di tutti i giorni.
Sì, è detto bene, è stato molto criticato. La prima della dolce vita venne in un cinema a Milano in Corso Vittorio Emanuele, quindi qua dietro, e gli lanciarono di tutto quel povero Fellini alla prima. Salvo poi diciamo ricredersi subito, anche perché ebbe un enorme successo di pubblico all'epoca. Penso che fosse uno dei film che ha guadagnato di più durante quegli anni. E beh sì, La Dolce Vita ha creato anche delle scene che sono entrate nell'immaginario collettivo per la loro forza provocatoria e diciamo visionaria. Ad esempio la sequenza iniziale in cui si inquadra questo Cristo che sorvola Roma su un elicottero, oppure il famoso miracolo, la visione dei bambini da parte di una ipotetica Madonna, e anche lì attualissimo.
Salvo
vedere,
poi ricredersi e sì, esatto, testimoniare quanto i bambini in realtà stavano scherzando e avevano, esatto, abbindolato abbastanza la comunità adiacente.
E anche lì attualissima la riflessione, sempre ovviamente vista attraverso l'occhio visionario di Fellini, di come i media riescono a distorcere la realtà e a venderci qualcosa che non è. Insomma, siamo messi male. Siamo sempre stati messi male, questa è la verità.
Sì, beh, oltretutto forse La Dolce Vita si va ad inquadrare in un'ottica più generale di Fellini, che parte magari da Marcord, suo film più tardo del 72, già a colori, in cui va a ripercorrere un po' la sua infanzia e analizza attraverso i temi, insomma attraverso appunto il racconto della sua infanzia, un sacco di temi che lui fa molto suoi. Evolve poi nei Vitelloni, forse non coscientemente, in quanto l'aspetto biografico è preponderante anche qua, di un ragazzo che lascia la città natale per trasferirsi a Roma. E poi, passando per Roma, tra l'altro altro celebre capolavoro di Fellini, arriva alla Dolce Vita, volendo un po' raccontare quello che è stato da una parte la sua esperienza biografica personale e dall'altro anche l'avvicendamento di queste situazioni diverse in cui lui si è dovuto trovare, con cui si è confrontato.
Purtroppo sono già le 21:44, quindi dobbiamo chiudere. Non abbiamo parlato dei film degli anni 80 di Fellini, che comunque dovete vedere, comunque non siete esimati dal vederli. In particolare La Voce della Luna, secondo me è un bel film, non so cosa ne pensi.
No, sì, io credo che Fellini abbia mancato l'obiettivo in pochissime situazioni.
Sì, forse, ecco, l'unica cosa voglio dire è nel Satyricon, che non mi è piaciuto particolarmente di Fellini, l'ho trovato troppo dispersivo, troppo...
A me ha fatto un po' nostalgia Ginger e Fred.
Quello è molto bello.
Perché
molto bello,
inevitabilmente vedere un Mastroianni,
certo,
che
proprio,
appunto io
sì,
amo su una pellicola degli anni 60, vederlo insieme a questa Giulietta Masina, insomma, vissuti, ecco, anziani, per certi versi fa capire quale che sia un po' il punto di arrivo, la parabola anche discendente della vita e della vita di questo grandissimo regista e maestro.
Ci salutiamo sulle parole dello stesso grande Federico e noi vi diamo appuntamento alla settimana prossima. Godetevi questo minuto e mezzo di straordinaria intervista interessante.
Credo che sia una necessità, una interpretazione della vita che probabilmente, abbandonata così a se stessa, beh, ci apparirebbe priva di senso, priva di significato, mostruosa. L'arte è invece qualche cosa che ci conforta, ci rassicura, ci racconta della vita in termini estremamente protettivi, ci fa riflettere sulla vita, che di per sé sarebbe soltanto un cuore che batte, uno stomaco che digerisce, dei polmoni che respirano, degli occhi che si riempiono di immagini prive di senso. Credo che l'arte sia proprio il tentativo più riuscito di inculcare nell'uomo l'indispensabilità di avere un sentimento religioso, e che l'arte, qualunque arte, esprime, insomma.